Japan Wildlife è offerto dal ristorante Sinfonia del Gusto a Roma, in via Reggio Emilia 17, una location eccezionale in un quartiere storico della capitale, al cui interno potrete gustare pietanze squisite di una cucina mediterranea innovativa, accompagnate spesso da eventi di musica dal vivo. Quindi, per tutte le informazioni, il menù e molto altro, potete andare sul sito www.sinfoniadelgustoroma.it oppure chiamare lo 0696 040868 o anche prenotare direttamente tramite WhatsApp al 320 140 3448. Japan Wildlife. Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime, manga e Giappone. Sono Alessia e con me oggi c'è Naomi, che per la cronaca, così facciamo anche già un po' di pubblicità, così bam, fa parte della redazione di Kotodama e l'ho chiamata apposta per questo, perché anche su Kotodama si occupa di musica giapponese, quindi oggi parliamo di questo con te, Naomi, grazie di essere qui.
Grazie mille a te Alessia per avermi invitata a partecipare alla puntata di questo podcast e ce la metterò tutta per cercare di dare una panoramica interessante sulla musica giapponese. Nambarimasu. Quindi sì, io sono Naomi, mi occupo della colonna di musica per Kotodama e sono laureata in giapponese all'Università L'Orientale. E sebbene non mi sia occupata di musica durante il mio percorso accademico, però sono praticamente cresciuta con la musica giapponese, quindi è un tema che mi appassiona molto, ed anche tutte le come si dice, dinamiche sociali che diciamo emergono sia dai testi delle canzoni sia proprio dalle vite degli idol, dei cantanti, ma anche delle dinamiche con, per esempio, le case di produzione. Quindi mi affascina tutto il mondo musicale giapponese, quindi per questo poi ho iniziato anche a scrivere articoli su questo.
E infatti i tuoi sono uno di quelli, cioè delle varie categorie di articoli che abbiamo in Kotodama, quelli che leggo più volentieri, un po' perché per una volta riesco
Grazie.
anche a scoprire delle canzoni nuove, perché io purtroppo ho questo problema che mi fisso tantissimo sempre sulle stesse, no? E mi creo le mie playlist tematiche e quindi poi dopo magari rimango su quelle per anche diversi mesi. Perciò ogni tanto è bello, piacevole avere dei suggerimenti, tra l'altro nel tuo caso appunto giustificati anche dalla tematica che abbiamo scelto del numero e quindi poi anche spiegati appunto nei loro testi, perché ce li metti anche tradotti e quindi è anche quello interessante e traspaiono effettivamente diverse criticità spesso e volentieri sociali in questi testi, soprattutto alcuni artisti in particolare che hai trattato e secondo me ci arriveremo a parlarne. Però tanto per cominciare, qual è la tua esperienza personale con la musica? Io dopo magari racconto la mia, ma partiamo con la tua, cioè con la musica giapponese, come hai iniziato effettivamente, perché penso tu abbia iniziato prima, in effetti, ad ascoltarla dei tuoi studi universitari. Almeno io ho iniziato prima.
Esatto. Sì, è proprio così. Credo di aver iniziato ad ascoltare la musica giapponese attorno all'età di 10-11 anni,
Ah, ancora
quindi da
prima di
molto
me pure.
piccola. Sì, da molto piccola. L'ho scoperta in realtà attraverso la Para Para Dance. Non so se la
Ah,
conosci.
sì, cavoli, la para, assolutamente, conoscevo il Hinoi Team, conoscevo
Certo, infatti
solo loro.
loro, sì, sono tipo il gruppo più grande per quanto riguarda la parapara, ma grande nel senso di, cioè, sono
Famoso,
iconiche, cioè veramente iconiche, hanno praticamente rielaborato un sacco di brani poi Eurobeat, quindi ci sono addirittura anche dei brani italiani rielaborati dalle Hinoi Team, tipo per
questo
esempio
non lo sapevo.
c'era, sì, c'era quello molto famoso, Night of Fire, che è la cover
Davvero
di
quello?
una canzone, sì, è di un DJ italiano,
Sono no,
quella
vabbè,
canzone,
allora
sì.
sto già volando, perché questa cosa non ne avevo la più pallida idea. Quella era tipo la mia loro canzone preferita. Io non ne ho sentite tantissime, devo dire la verità, di loro, però quella e Ike Ike.
Ike, come dimenticarla, che poi era la sigla di Hyakupasento Ichigo, come si chiama in italiano? 100%
okay,
fragola,
100%
l'hanno chiamato?
Fragola. Sì.
Sì.
Ma dai, non lo sapevo.
Era la
E quindi,
sigla.
appunto, cioè, mi ricordo chiaramente di aver visto di entrambi i video su YouTube, e siccome ci sono ancora, se magari per via di copyright e tutto sono stati ripubblicati da altri canali, in verità, però. Guardavo appunto questi due video che mostravano effettivamente il balletto, perché poi la parapara è questo, no? Sta musica che sì, era tutto un balletto soprattutto di mani e di braccia, perché poi
Sì.
con le gambe vai solo a destra e sinistra quasi, e
Praticamente sì.
tra l'altro che ballavano tantissimo le Gyaru degli anni 2000,
Esatto.
diciamo.
Sì, si è andata proprio a toccare poi come ho scoperto la parapara a 10 anni.
Ah,
Cioè,
ok.
praticamente io ho scoperto la parapara perché quando ero piccola trasmettevano sulla Rai un anime che si chiamava Super Girls. Non so se lo
Sì,
conosci.
ma certo, ma certo.
Esatto. La protagonista ballava la parapara e io così piccina andai sul computer e cercai cos'era la parapara e degli esempi
Parapara.
di canzoni. E iniziai poi a imparare i balletti.
Anche io un
Quindi
pochino
sì.
ho provato, sì. Mamma mia, va bene. Sì, abbiamo iniziato col botto. Super Girls, sì, veniva trasmesso su Rai 2, mi pare. E in realtà, purtroppo non è mai più stato ristampato. Io ho quella che credo sia l'unica edizione che è stata portata in Italia, di una decina di volumi.
L'hai?
Sì,
Ah,
ce l'ho.
che bello.
Beh, sì, no, perché tra l'altro, appunto, io di solito guardavo anime, ovviamente quelli su Italia 1. Quindi, quando ho scoperto, tipo, che ah, ok, ce n'è anche su Rai 2, però anche io a quell'età più o meno, no? Cioè, l'unico riferimento che avevo erano quelli di Italia 1, che erano di solito appunto o al pomeriggio quando si andava alle elementari, erano tipo alle 4:30, e poi invece mentre ero alle medie, tipo alle 2, però solamente alle medie avevo iniziato un po' a capire come funzionano i palinsesti televisivi. E quindi
Ti
invece Super
capisco.
Girls era già da un pochino prima che l'avevo intravisto, però non avevo mai capito effettivamente a che orario lo facessero, perché poi non conoscevo altri programmi di riferimento della Rai, diciamo, per orientarmi sui giorni e gli orari in cui poterlo trovare. E quindi, quando ho cresciuta, ho usato il manga, ho detto lo devo comprare, perché come molti altri dovevo sapere come andava la storia e in cosa
Certo.
consisteva. Quindi no, Super Girls è un must per in effetti avere già una buona visione di quella che era appunto la cultura un po' non proprio, cioè sì, di alcuni quartieri come Harajuku, che appunto
Sì, no,
sono stati a
esatto.
culla di queste subculture, e le Gyaru appunto hanno contribuito in effetti a già la diffusione di questo genere musicale, ad esempio. Sì.
Sì, ma infatti era il genere musicale preferito dalle Gyaru e diciamo poi influenzava la moda anche dei videoclip, cioè i videoclip influenzavano la moda delle ragazze Gyaru, ma anche le ragazze Gyaru influenzavano come si dovevano vestire le ragazze nei videoclip, quindi
Sì.
era uno specchio, era un gioco di specchi e Super Girls in particolare è proprio uno specchio nel Giappone dei primi anni 2000, diciamo anche proprio da un punto di vista sociologico, perché viene trattato anche il problema appunto del problema, il fenomeno dell'Enjokosai, cioè di quando appunto delle ragazze più giovani e diciamo intrattengono dei rapporti di amicizia, diciamo a pagamento con degli uomini più grandi. Solitamente diciamo che dovrebbe essere senza favori sessuali, diciamo un po' come la dinamica dello sugar daddy, però ovviamente non sappiamo ogni dinamica relazionale come andava a finire, però ecco, è
No,
molto
no,
interessante perché rivedendolo o rileggendolo da più grandi ci si accorge di tante cose che quel manga. Quindi è proprio una porta aperta al Giappone dei primi anni 2000.
Sì,
è davvero
e poi
interessante.
Incrocia tantissimi elementi di quello che erano le mode dell'epoca, tra cui quindi appunto la musica. E,
esatto.
Ci sono altri gruppi che hanno diciamo sviluppato la parapara in qualche modo? Perché io veramente, oltre all'Inoi Team, non avevo trovato granché.
Oddio, ci sto pensando, però...
Te lo chiedo così, ma...
Ma io, vabbè, che ero proprio una fan sfegatata di Asuka, cioè nel senso, per me esisteva solo lei. E infatti ho ascoltato anche Asue e no Ikari, che sarebbe il suo primo singolo da solista. Ero molto fissata con Asuka e Hinoi all'epoca, ma sinceramente non credo ci fossero altri gruppi di punta, perché poi la parapara era un po' vista come la musica dei locali.
Sì,
però
è vero.
Nel senso, per delle serate a tema, cioè non era una musica proprio da tutti i giorni, una musica da compagnia, no? Era una musica, diciamo, relegata all'ambiente dei party a tema Eurobeat, quindi c'erano tante formazioni, oppure unit, come si dice in giapponese, le unit, di... diciamo idol parapara, che però magari nascevano per l'evento, poi si scioglievano. Conosco di queste dinamiche dell'epoca molto frequenti, ma lo stesso Hinoi Team alla fine non ha fatto tantissime canzoni, ha una discografia molto breve. Sono
perché
per lo più cover
che
poi. Sì.
E poi, quindi, cioè, nel senso, quali altre musiche si ascoltavano, non solo magari nei locali, però in generale come generi, quali ci sono? A me appunto viene sostanzialmente in mente un J-pop generico, però secondo me puoi dirci qualcosa in più, e il J-rock, che poi in realtà io identificavo tantissimo ovviamente col Visual Kei, che è una roba specifica. Quindi dimmi un po' di più di entrambi, se riesci.
Allora, sì, ma ti riferisci sempre a quella fetta che va dal, diciamo, 2000-2010, diciamo questo lasso temporale
mi
qui
sa
o
di
in
sì,
generale?
Mi sa di sì, intanto per cominciare, perché più che altro io, cioè ovviamente anche io in quegli anni ho iniziato a conoscerli, ti dico subito, no? Allora, a 13 anni, ecco così dico appunto la mia esperienza, 12-13 anni, vedo appunto robe tipo lo Hinoi Team, però anche questa mia amica mi fa conoscere il J-Rock tramite gli Alice Nine e i The Gazette.
Ok, i Gazette,
Nine,
beh, come non citarli.
Sì. Però in realtà gli Alice Nine erano i miei preferiti. Io non lo so se si era, cioè non ho mai capito bene, non mi sono veramente mai infognata così tanto, però mi è sempre parso che tra Alice Nine e The Gazette fosse tipo una rivalità, ma non magari, cioè tra le band gliene fregava un cazzo probabilmente, però tra i fan, però forse era solo una mia impressione. E, però gli Alice Nine mi piacevano tantissimo, c'è sta un'altra mia amica ancora con cui poi ho parlato di questo all'università, che mi prendeva in giro, che mi piacessero così tanto, o che mi piacesse in particolare il batterista.
Cosa un po' rara, di solito è sempre il vocalist quello più...
È vero, sì, però sì. Il vocalist è un tipo strano un pochino. E quindi ecco, quello è stato il mio primo approccio. Poi mi ricordo anche poco dopo invece lato J-pop, mi venne presentata la grande Utada Hikaru, che per chi non capisse così dal nome, è colei che ha fatto per esempio su tutte le canzoni di Kingdom Hearts, quindi insomma una colonna sonora abbastanza importante, però in generale proprio forse una delle cantanti giapponesi più conosciute anche a livello internazionale.
Sì, ma anche diciamo dato forma. Sì, scusami.
No, niente, dicevo, da lì poi ho provato ad ascoltare anche altre band, altri cantanti, però ecco, quindi in effetti parlo degli anni 2000 entro il 2010, quindi sì, parti da lì anche tu se vuoi. dicevi appunto di Utada?
No, sì, cioè, mi ha fatto molto piacere che tu hai tirato in ballo Utada Hikaru, perché in realtà lei è stata proprio, diciamo, l'enfant prodigio, per dire, del J-pop, nel senso che lei ha dato proprio i connotati a quello che poi è stato il J-pop per tantissimi anni fino ad arrivare ora, soprattutto quel genere di canzoni che sono, diciamo, delle ballate, no? Mi viene in mente la sua canzone First Love,
Bellissima.
Hatsukoi, che
Sì.
d'altronde non solo, Utada Hikaru è, diciamo, un universo, non solo musicale, ma ecco come molte cose in Giappone che diventano transmediali, quindi attraversa più forme. E se non sbaglio, nel 2022 Netflix ha fatto una serie televisiva ambientata in
Sì. Ho
Giappone che si chiama First Love ed è proprio basato su Hatsukoi, che significa primo amore
visto.
appunto in
Sì,
giapponese.
sì, sì.
E sì. Ed è fantastica, sia dal punto di vista, diciamo, proprio delle riprese, della qualità della pellicola, dei colori, di come si soffermano su dei momenti, dell'utilizzo della canzone all'interno, e poi fa capire proprio l'impatto che ha avuto Utada Hikaru, che se non sbaglio lei ha debuttato giovanissima, credo a 14-15 anni forse.
Eh beh, non mi stupisce d'altronde, anche appunto idol di altro tipo, cioè i gruppi idol in particolare, iniziano, anzi, forse ancora prima, tipo a 12 a volte, se non sbaglio, no? Quindi, vabbè, sì. Poi Utada Hikaru probabilmente, mi viene da dire, forse è stata più fortunata in un certo senso, cioè lei ha proprio un talento. Secondo me è imparagonabile ad altri appunto cantanti che perlomeno di quelli che ho ascoltato. Quindi tu che ne pensi?
Ma secondo me, la questione del talento, diciamo che è innegabile per quanto riguarda Utada Hikaru, però ogni artista giapponese, appunto, dà forma al suo universo che poi diventa facilmente riconoscibile. Quindi, una cosa secondo me molto bella della musica giapponese, diciamo non parlando per generi, cioè non categorizzando J-pop, J-rock, eccetera, è che
Sì.
gli artisti sono facilmente riconoscibili senza far diventare noiose le proprie produzioni. Cioè, riconosci che il brano è di, non so, per esempio, c'è YOASOBI, che è quel duo che va molto, 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 molto di moda ultimamente in Giappone, e proprio perché va molto di moda, praticamente gli stanno assegnando tutte le sigle dei nuovi anime sensazionali delle stagioni.
Vero,
Quindi
tipo adesso hanno fatto la sigla, cioè quella che mi viene più in mente così, quella di Oshinoko, intitolata peraltro proprio Idol, quindi anche lì, vabbè,
sì.
perché giustamente lo stesso anime manga di Oshinoko parla dell'idol, dello spettacolo in generale giapponese e la canzone proprio parla in effetti, e qui ci colleghiamo a quello che abbiamo detto all'inizio, no? Di queste tematiche anche sociali, di com'è insomma sostanzialmente la vita da idol, che viene in effetti rappresentata anche nell'opera di questo artista o questo gruppo di artisti a volte spesso, che cioè vive per il proprio pubblico. Di fatto, cioè non ha praticamente un'altra vita, cioè diventa effettivamente il proprio personaggio idol, cioè non vedi più la distinzione tra la persona poi reale che è, almeno questo dal punto di vista poi dei fan, perché c'è tutta un'industria dietro pesantissima, credo, a parte per gli idol, poi anche in generale, presumo, dimmi se sbaglio.
Allora, il fenomeno delle idol, diciamo che va a toccare soprattutto l'idea della junsui, cioè della purezza, cioè della conservazione della purezza di queste, soprattutto ragazze, ma in realtà è un fenomeno che interessa anche gli idol maschi. Quindi anche loro per contratto, cioè proprio per una cosa scritta, che non devono intrattenere relazioni sentimentali con l'altro sesso, ma anche solo farsi vedere, diciamo, un'uscita tra amici, non lo possono fare e non c'è più. Non è separata la vita pubblica e la vita privata, quindi, come poi accade appunto in Oshinoko, ma anche nella sola sigla, che praticamente la sigla, il testo della sigla parla della doppia vita dell'idol, che viene costretto a questa doppia vita, perché quale essere umano sano di mente o che almeno vuole mantenere la sua sanità mentale riesce a rispettare un contratto? Dove praticamente devi vivere per milioni di persone che non conosci, devi sacrificare la tua vita soltanto per i rehearsal, gli allenamenti per il ballo e non puoi avere una vita tua sociale, nessuno. Quindi quasi tutti intrattengono questa doppia vita, un po' diciamo alla Hannah Montana, però più sofferente, ecco, più difficile. Infatti ci sono anche spesso degli scandali che in Giappone vengono presi molto molto male, come fu memorabile lo scandalo dell'AKB48 successo
Esatto,
qualche anno
volevo
fa, non
proprio
mi
dire
ricordo
quello.
quando.
Volevo dirlo
Sì.
anch'io. Praticamente una di loro, allora, a parte che spiego chi sono le AKB48, praticamente è sto gruppo che ha come base a Akihabara, il quartiere di Tokyo. Quello AKB perché sta per Akiba Akihabara, e 48 in realtà non è proprio un numero casualissimo perché comunque è il gruppo più numeroso del Giappone di idol. Poi ci sono varie unit come dicevi anche prima, però è proprio un gruppo numerosissimo e proprio anche per questo molto competitivo all'interno proprio, no? Perché se non ho capito male, ad esempio, ultimamente ho anche rivisto che gira ogni tanto sui social sto video dove ci sono proprio le AKB, se non sbaglio, che stanno facendo tipo una morra cinese. In realtà, cioè, e sembra che sia tipo solo un torneo di morra cinese, una roba così. In realtà lì stanno proprio decidendo, se non sbaglio, quale di loro diventerà tipo la front, quella che starà
Sì, il
davanti
center, sì. Esatto.
esatto, nella canzone successiva o nei prossimi album, insomma, ed è una roba stra importante ovviamente per loro, sia a livello di carriera, di visibilità, perché poi dopo non sono magari per forza solo, non rimangono solo idol di musica, ma magari diventano anche attrici, eccetera. E quindi ti fai vedere se sei al centro e compari di più
Certo.
nei video. È un po' come, cioè, di sicuro, già da un pezzo, se conoscete il K-pop avrete pensato, ma è la stessa cosa in Corea. Esatto. Però diciamo che forse in Giappone è iniziato prima tutto ciò, quindi diciamo,
Direi di
paragone è
sì.
per quello, secondo me, quindi diciamo i coreani non si sono inventati nulla, anzi il problema secondo me è che hanno peggiorato, semmai magari hanno portato ancora più all'estremo queste condizioni che descrivevi anche relazionali. E appunto delle KB mi ricordavo appunto anch'io questo episodio di una che tra
Sì.
l'altro non mi ricordo il nome, ma era tra le più
Mineghisi.
apprezzate, Minegishi, perché lei era particolare per via di questo dentino storto, se non
Sì, lo
sbaglio, no?
Yaeba. Sì.
Esatto, lei tiene apposta questo dente storto,
Sì, che va di moda.
poteva farselo sistemare, ma anzi credo che sia proprio lei ad aver scatenato, diciamo, la moda così, e perché è stata sgamata, insomma, in compagnia di un altro idol, forse addirittura non mi ricordo, comunque di un uomo. E lo scandalo fu che, appunto, in realtà poi addirittura per scusarsi si rapò a zero.
Sì.
E di sicuro avrete letto da qualche parte la notizia, perché era comparsa pure a livello internazionale, credo.
Sì, ne aveva parlato Japan Times, ne avevano parlato anche, credo, ai telegiornali. È successo nel 2013, quindi, caspita, cioè,
Sì,
11
ormai
anni
lei l'ha
fa.
superata anche, quindi tutto
Sì,
sommato.
infatti.
Però fu una tragedia vera, cioè nel senso, mi ricordo le sue foto da rapata e proprio con questa faccia in lacrime, disperata,
Sì.
per un qualcosa di, poverina, cioè completamente naturale, normale, e che poi magari, forse chi lo sa, lo facevano pure le sue compagne e semplicemente
Ma
lei è stata
sicuro,
schiamata e loro
solo
no,
che,
cioè.
esatto, brava.
Quindi poverina, veramente è stato bruttissimo da vedere, me lo ricordo. E, tra l'altro, dell'AKB, appunto, io sono stata di recente in Giappone e poi ve ne parlerò presto. E infatti, sono stata al Donki di Akihabara, dove in cima al grattacielo di questo mega store c'è effettivamente il teatro dell'AKB, quindi vabbè, non le potreste vedere perché dovreste vincere un biglietto della lotteria per vedere i loro concerti, letteralmente, però tipo all'interno di questo palazzone c'è dove ci sono le scale mobili per salire e scendere, tutto il muro è tappezzato delle loro foto, quindi sono proprio
Esatto.
conosciutissime, io conosco qualche canzone e ho avuto il piacere di cantarne una al karaoke per togliermi lo sfizio, però sì, cioè, sono proprio enormi, e però hanno anche dei problemi altrettanto enormi, ecco.
Sì.
Però si può dire lo stesso, secondo te, di robe tipo appunto le band. Intendo proprio band dove suonino anche degli strumenti rispetto a un gruppo idol normale.
No, perché allora le dinamiche dell'idol sono strettamente legate all'immaginario che la casa di produzione vuole dare ai fan, nel senso le idol diventano quasi un surrogato, no? Un surrogato affettivo per i fan,
Sì.
quindi che loro infatti si ritrovano proprio a sostenerle. Addirittura se si va indietro a vedere la storia di alcuni gruppi, se non sbaglio, sì, c'era un gruppo underground, credo si chiamassero Cherry Bombom, e praticamente avevano fatto un documentario che faceva vedere che loro, da quando suonavano in questi scantinati praticamente a Shinjuku,
Sì.
e i fan letteralmente le mantenevano da quando erano nate, che avevano tipo 14 anni, che era nato il gruppo e si esibivano così per pochi spiccioli in questi club, e c'erano questi fan accaniti che ne avevano fatto del loro, diciamo, della loro vocazione di vita, mantenere queste ragazze praticamente. Quindi poi, man
Sì.
mano, con la scalata verso il successo, si ritrovano con questa specie di, con questa rosa di sostenitori di questi fan estremi. Non sono rari i casi anche di, per esempio, accoltellamento, succede anche in
Ah.
Giappone, soprattutto in questo
Ok.
ambiente. Per esempio, ci sono delle notizie di idol che sono state accoltellate da fan pazzi che avevano saputo che magari quell'idol era scesa da un taxi con qualcuno, cose
Certo.
abbastanza fuori di testa. E ecco, appunto, quindi le case di produzione vogliono, le case discografiche vogliono mantenere il genere idol collegato a purezza. Infatti anche i testi delle loro canzoni sono molto diversi dai testi dei normali cantanti, perché secondo me bisogna fare una distinzione, proprio separare il genere, perché idol non è il J-pop, cioè è proprio una sfera a parte, e poi c'è la musica giapponese. Questo è il mio parere, proprio per tutte le dinamiche che ci sono attorno al mondo delle idol e degli idol. Quindi l'idol è da vedere come un fenomeno a parte. Quindi che ha dei contratti specifici, delle caratteristiche della musica molto differenti. Per esempio, le canzoni degli idol sono sempre del genere, ma Gambarima Show, cioè mettiamocela tutta, sono molto luminose, sono esatto,
Molto
proprio con chi fa i balletti,
carine,
molto
sì.
esatto, carini, energici, vogliono invogliare, diciamo, negli altri la voglia di vivere, diciamo
Sì,
così.
sostanzialmente sì.
E, esatto, quindi non sono dei testi profondi, sono delle canzoni da compagnia, diciamo, che mirano a un target purtroppo di persone fondamentalmente sole. Basta vedere dei video di live di idol e si noterà che il pubblico per gli idol, diciamo, femmine sono tutti uomini, e per gli idol maschi sono tutte donne.
E
Quindi
peraltro
si
che
riesce
si
a capire che come. Sì, dimmi.
si impegnano con una foga tale per sostenerle, già, cioè, a parte al di là dell'impegno pecuniario, ma già lì nel momento in cui si esibiscono, che c'è tutta questa dinamica del tipo i light stick colorati, quindi col colore della preferita, le coreografie che fanno con questi light stick per appunto dare energia anche, perché poi è proprio tipo in effetti è per quello dopo anche che questi fenomeni di e poi anche le case editrici che li alimentano succedono, perché si va proprio a creare una comunione sostanzialmente, cioè quella è proprio uno scambio comunicativo che avviene dal palco al pubblico, perché praticamente si danno energia a vicenda, cioè una, l'idol o le idol danno energia agli altri, come dicevi tu, perché sono persone sole e hanno bisogno di questo contatto, e viceversa allora loro ricambiano dando loro l'energia alle ragazze per impegnarsi e appunto fare quello che fanno di lavoro. Poi in realtà cioè, si impegnerebbero lo stesso, immagino, però c'è questo scambio energetico che però è pazzesco, cioè non lo vediamo assolutamente alla stessa maniera in un concerto normale occidentale, ecco.
No, ma infatti è molto diverso, anche perché diciamo che hai toccato un punto molto interessante con il fatto dello scambio, diciamo di energie di diverso tipo, perché diventa proprio appunto il surrogato dell'affetto per quelle persone che sono i fan, diciamo, sfegatati di un idol. Il fatto è che poi questo fenomeno non rispecchia la totalità del panorama musicale giapponese, perché se si va a vedere un concerto di, per esempio, una band come Zutomayo, non so se lo conosci.
No, in effetti non li ho mai sentiti, forse.
Beh, te li straconsiglio prima di tutto perché sono la mia band preferita, quindi cioè, sono molto, molto imparziale su questo, devo dire. però, e praticamente se si vede un concerto di Zutomayo, si vede che, come si dice, la platea è abbastanza eterogenea comunque, e sono persone che stanno lì per godersi il concerto, quindi partecipano allo stesso modo in cui noi partecipiamo ai concerti dei cantanti qui in Europa o in America, quindi non ci sono appunto coreografie con lightstick o cose del genere. Quindi è da dividere il mondo idol con il mondo, diciamo, musicale giapponese, che diciamo contiene anche il J-pop, perché il J-pop non sono solo le idol.
Certo.
È molto interessante vedere come questo si differenzia anche dal fenomeno del K-pop, perché il K-pop non è incentrato, per esempio, sull'idea della purezza. Quindi ci sono anche, sono molto conservativi anche in Corea. Ho visto che le ultime canzoni di Jungkook hanno fatto molto scalpore da quando è diventato solista, hanno dato molto da parlare, che appunto va molto contro anche l'ideale coreano. Però ecco, l'idol coreano si distingue da quello giapponese, anche perché poi andando a vedere quello giapponese, diciamo che c'è molto questa suggestione della scuola. Anche le AKB, no? Quando lasciano il gruppo, non lasciano semplicemente il gruppo, loro dicono Sotsugyo shimasu, ovvero mi diplomo, e fanno la cerimonia del diploma, cioè fanno proprio la cerimonia con la consegna del diploma, è tutto molto codificato. E ricollegandomi, scusami se poi parlo sempre delle idol, magari poi andiamo avanti, ma ricollegandomi al fenomeno poi dello scandalo di Minegishi, lei fu declassata a Kenkyusei. Kenkyusei significa studente di ricerca. Quindi sempre siamo nell'ambito scolastico, il fatto che hanno anche le uniformi, il fatto che in molti video vestono alla marinaretta, c'è il richiamo al seifuku, che sarebbe l'uniforme giapponese, viene tutto infantilizzato e rinchiuso in quel reame di limbo che viene rappresentato dal liceo. Quindi anche le idol poi non possono arrivare a una certa età, cioè sono costrette dalle case discografiche a diplomarsi una volta che più o meno raggiungono anche addirittura i 23 anni, quindi per questo lottano per essere il
infatti.
center. Sì, perché così poi o diventano attrici o diventano modelle. Alcune si sono ritirate a vita privata dopo aver fatto le
Vero?
idol.
Sì.
Quindi diciamo che è proprio un fenomeno musicale e sociale a parte dalla musica giapponese. Invece una cosa molto interessante, diciamo, ritornando nel contemporaneo, nel senso, negli ultimi anni, ho notato una grandissima diffusione dei cantanti che scelgono di tenere l'anonimato totale.
Ah.
Non si sa chi siano. Vanno sempre
Ok.
più forte in Giappone e infatti sono i cantanti che si trovano in testa alle classifiche e che fanno anche tantissime sigle per gli anime. Per esempio,
Ah,
Duto Maio,
ok.
che ti ho citato prima. Sì, fa parte
Forse ho
di queste band
inquadrato
senza
qualcosa.
volto.
Tipo, mi viene in mente di un anime che secondo me ho visto io e altre due persone, che stava su Prime Video e in questo momento non mi viene manco come si intitolasse, e comunque il protagonista era tipo un vecchio che poi tipo veniva modificato nel corpo e quindi diventava un pochino androide e combatteva contro alcuni nemici. Non me lo ricordo manco così bene. Comunque la sigla era cantata dai Men with a Mission, può essere, e mi ricordo che il video, appunto, tutta la band teneva in faccia queste grossissime maschere da lupo. Quindi, cioè, non ho approfondito la band in particolare, però potrei già supporre che forse proprio si esibiscono sempre con quelle maschere, quindi magari
Sì.
fanno parte di questo tipo di artisti che stai dicendo te. Solo che non pensavo fossero, come dire, una roba che adesso sta prendendo più piede, quindi forse anche
Sì,
per
ma
evitare genere di eventi dopo spiacevoli.
Esatto. Sì, sebbene non siano comunque idol, diciamo che il mondo dei fan in Giappone a volte raggiunge dei picchi veramente estremi. Quindi diciamo, preservare quanto più possibile la loro vita privata, sempre più cantanti nascono proprio come cantanti senza volto. Per
Ah,
esempio,
ok.
oltre Zuto Maio è molto particolare anche perché, allora, la cantante si sa che è sempre lei, che si fa chiamare Akane, scritto
Ok.
A-C-A, quindi Aka, e poi il ne dello hiragana, Akane.
Ah, ok.
Sì. E praticamente di lei abbiamo soltanto visto la parte dalla bocca in giù, non si vede altro. E la cosa particolare è che gli altri membri della band cambiano ogni volta.
Oh, ok.
Quindi è anche a rotazione, altro fenomeno. E se vai a vedere i live, sono stupendi, a parte che usano delle scenografie immense di tipo ispirate un po' allo steampunk, ai mondi distopici, e sono tutti quanti bardati, coperti, e addirittura il loro primo live era al buio e tutti avevano degli occhiali oscuranti. Avevano dato gli occhiali oscuranti a tutta la platea. Era stata una cosa
Fighissimo, quindi
fighissima, ma
ti concentri solo
davvero.
sulla musica, peraltro, cioè anche quello un po' penso lo scopo, cioè al di là di dover venire a vedere me, cioè in realtà tu dovresti voler venire per ascoltare la mia musica, cioè quindi si
Esatto.
ritorna in effetti un po' allo scopo originale di quando si crea la musica, ecco, quindi è molto molto figo come concept. Sto cercando di pensare, una roba che mi viene in mente simile a livello occidentale, che conosco però solo a grandi linee, potrebbe essere, allora, tipo i Ghost, può darsi, dico una stronzata forse per qualcuno che
Ghost.
ascolta. Sai che era partito questo trend tra TikTok e Instagram, penso, che c'era la canzone Mary on a Cross. Ecco,
Sì, sì, sì.
la band si chiama Ghost, e da quello che ho capito, cioè il cantante In realtà è cambiato nel corso del tempo, però non per una questione tipo i Nightwish, che c'erano sempre dei problemi, credo, nella band, ma proprio perché c'è tipo una specie di lore, non so come dire, della band proprio, e tipo il cantante è come una sorta di papa, però tipo maledetto, non so come spiegare, perché davvero... Se qualcuno conosce i Ghost e sente quello che dico e sta cringiando male, perdonatemi, perché ho letto cose su Wikipedia però tempo fa e quindi non mi ricordo benissimo, però mi suscita un po' questa cosa, perché era anche volto in effetti a mantenere in effetti un po' più anonimo anche proprio il nome del cantante e dei membri in generale, anche loro cercavano di essere anonimi da quel che ricordo di aver letto, quindi non... Chi lo sa se è una roba magari influenzata dal Giappone oppure no? Perché tra l'altro un'altra cosa che volevo chiederti appunto era quanto anche la musica giapponese ha influenzato invece quella occidentale. Ha messo tutti, e poi appunto ti lascio dire, viene in mente per ultimo The Weeknd, che ha preso un sample di Midnight Pretenders di Tomoko Aran, che... una canzone del genere che ora viene chiamato City Pop, e esatto, con cui in effetti mi sono presa bene, di cui hai parlato anche su Kotodama in uno dei nostri ultimi numeri, e lui appunto ha preso questa cosa qua, e mi ricordo chiaramente quando mia sorella mi disse tipo ascoltati questa canzone di The Weeknd, e io gli faccio ma guarda che c'è in realtà questa parte della canzone l'ha presa da una cantante giapponese degli anni Ottanta. Quindi quanto la musica giapponese potrebbe aver influenzato quella occidentale?
Ma allora, se si provano ad ascoltare, appunto, tu hai tirato in ballo l'esempio perfetto con The Weeknd, nel senso, è l'esempio più lampante soprattutto perché è collegato a tutta questa nuova ondata di neo city pop a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Diciamo che questa nuova ondata è iniziata a partire dal 2018, quando all'improvviso è spuntato il video di Plastic Love di Maria Takeuchi.
Sì.
E da lì, diciamo, è scattata l'ossessione, però dal punto di vista dell'America e dell'Europa, perché in realtà il, diciamo, riutilizzo del city pop in patria era già avvenuto a partire dal 2010 circa. Quindi in Giappone già stavano riscoprendo il city pop, e poi, diciamo, come così un riverbero anche da noi, diciamo, è arrivato da noi in Italia, credo soprattutto tramite l'influenza di TikTok con i trend. Credo sia arrivata Plastic Love.
Sì. Plastic Love, e poi altre, tipo adesso quella di Miki Kobayashi, Mayonaka Doa.
Sì, quella. Mayonaka Doa, sì.
In un qualsiasi reel, cioè almeno 5 su 10 di reel a tema anime, manga o Giappone c'hanno Mayonaka Doa. Quindi, cioè,
sì, è vero.
Ormai sono è quelle, vero, più o meno.
Sì,
oppure,
ma poi appunto,
mi viene in mente, scusami, anche Prism Fantasy.
No, la conosco questa.
Oddio, adesso non mi viene da riuscire a cantarla. Prism no Fantasy. Na, 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 na,
ma sempre nei reel, tipo la mettono.
Sì, tantissimo, un po' remixata.
Può essere che l'ho sentita.
Di sicuro, a volte nei reel viene, quando se guardate i nomi delle canzoni in basso, viene chiamata Emotional Prism, in realtà, però tipo dovrebbe essere Prism no Fantasy, qualcosa del genere come titolo originale. In questo momento non mi viene il nome della cantante, però diciamo sono quelle che più hanno attecchito in questo momento nei trend. Sì, cioè questa nuova riscoperta, che però allora quindi sta influenzando forse la musica attuale occidentale a questo punto?
Allora,
forse più di una
volta. Su questo punto non sono molto informata, ti dico la verità. Diciamo che io mi occupo piuttosto del Giappone, della musica giapponese in Giappone e delle influenze americane, europee sulla musica giapponese, quindi diciamo un po' è al contrario. Però quello che stai dicendo tu mi sta facendo riflettere appunto che, soprattutto parlando di The Weeknd, con l'esempio che hai fatto del sample, ma anche proprio con la sua musica in generale, si sente tantissimo l'influenza proprio del city pop, soprattutto perché secondo me è stato il suo riutilizzo proprio del suo scopo, nel senso il city pop è nato come musica da passeggio, no? Quindi per accompagnare chi l'ascolta durante, non lo so, le sue passeggiate in città, perché comunque contiene tutte parole relative alla città, per esempio Tokai, che significa metropoli, oppure Osare, che significa elegante, quindi sì, tutto, diciamo, collegato a un certo tipo di immaginario di questa persona che vive la città moderna, eccetera. Secondo me questo si riflette proprio sull'utilizzo di queste canzoni nei reel, nel senso, perché nei reel cosa fai vedere? Soprattutto sono, diciamo, come dice, slice of life, nel senso,
È
in
vero,
reel tu fai
sì.
vedere pezzi della tua vita, soprattutto per esempio mi vengono in mente i pezzi di gente che fa vedere cosa faccio in un giorno, fanno vedere le cose che fanno fuori, oppure così, e in un contesto americano ci vedo l'influenza della musica city pop nella musica americana, soprattutto per far capire il testo, nel senso che sta entrando, secondo me, proprio grazie all'influenza dei reel sul Giappone. Io ho questa ipotesi, anche perché poi, secondo me, sull'aspetto del reel sul Giappone c'è tutto un capitolo a parte da aprire, perché tutte queste musiche poi stanno condizionando tantissimo proprio l'immaginario che si crea nella mente della persona che vede quei video con quelle musiche, e quindi si fa tutta un'immagine costruita sul Giappone. Quindi, secondo me, tutte queste canzoni che vengono scelte per fare questi trend alimentano un certo tipo di visione del Giappone, che si vuole
È
continuare
vero.
poi a ripetere all'infinito, perché poi, cioè, se si entra appunto nella sezione di collegata a un certo suono, mi viene in mente quella canzone che veramente mi ha ossessionata per un periodo lunghissimo. Non so se l'hai sentita, quella che fa tipo Boku wa kota eru pipo pipo kanashi toki mo pipo pipo. Madonna, cioè, giuro,
Allora,
mi
a
ha
parte che
letteralmente
adoro
ossessionata.
averti sentita cantare anche te in giapponese, no, cavoli, in questo momento non mi sovviene, però tipo, che ne so, mi viene in mente quella lì del, si intitola Chisana Restaurant, e anche
Ti
questa viene
prego,
usata tantissimo.
prego.
Cioè, per
Sì,
far
sì,
vedere in
sì.
effetti quello che dici tu dello slice of life, soprattutto per
Esatto.
fortuna, almeno un po' coerente con il titolo, legato al cibo, spesso e volentieri, cibo
Sì.
e cose che ti mangi fuori in effetti di casa, quindi al caffè ti prendi la cosina carina, un po' estetica, quindi
Esatto.
ricollegano tantissimo, cioè la musica giapponese adesso in effetti purtroppo viene... in questo senso nei social limitata solo al city pop, però viene anche poi ricollegata incredibilmente a proprio uno stile di vita che è quello, se vogliamo, in effetti del viaggiatore anche a questo punto, no? O
Esatto.
comunque del mood esplorativo che può essere giustamente anche solo nella tua città. È bello riscoprire le proprie città, quindi
Sì.
se il city pop vi incoraggia a fare questo, ben venga. Però in effetti il collegamento, adesso che anche ho detto di sta canzone, che, cioè, è lampante, come dici tu. Quindi sì.
Per dare un attimo di contesto alla canzone a cui mi riferivo prima, perché la mia
Ah.
performance musicale non sarà abbastanza, si chiama Rullo di tamburi, Pippo Pippo, proprio
Ah,
questo è il
vabbè.
titolo. Sì, non mi ricordavo l'artista che è Serani Poggi. Quindi,
Ok, va
e
bene,
in
ci
realtà è uscita nel
sosteniamo.
2002 ed è diventata
Ah,
virale più o meno questo dicembre.
sì, beh,
Così.
ma è normalissimo, cioè sto proprio vedendo che c'è proprio questo desiderio di riportare in auge tantissime canzoni del passato. E, beh, e l'abbiamo visto fare anche con le serie TV, no? Banalmente Stranger Things, che all'improvviso, esatto, ha riportato Running Up the Hill in classifica. E,
infatti.
Così come anche le altre canzoni. E lo stesso avviene con quelle giapponesi. In effetti, peraltro, ora ricollego anche questa cosa, mi ricordo che sempre perché facevo le mie playlist, eccetera, mi ero messa a crearmi la mia playlist di J-Rock, perché ho detto, dai, avevo i file sui miei vecchi MP3, no? I lettori MP3, mm-hmm. E adesso c'è Spotify, cerchiamoli e facciamoci una playlist di questi. E ne trovavo pochissime di canzoni, appunto, delle band che conoscevo, poi, perché appunto io ho anche questo problema che non ascolto album interi, ascolto canzoni randomiche, mi piacciono, continuo ad ascoltare quelle, okay, però non vado con un ordine particolare, e quindi trovavo veramente poco di quello che conoscevo. E invece adesso su Spotify, per esempio, già solo gli Alice Nine, appunto, che non c'erano su Spotify, adesso ci sono. E quindi ho l'impressione che Spotify abbia risposto anche a questa esigenza del pubblico.
È così.
Cioè, il pubblico vuole la musica giapponese.
Sì, sì. No, ma infatti io noto tantissima differenza, perché prima io la musica giapponese la trovavo solo su YouTube.
Esatto.
Quindi non andavo su Spotify, ma in realtà credo che più o meno negli ultimi 5 anni Spotify sia diventato più fornito. C'è anche la categoria Top 50 Japan, che prima non c'era, ed è musica aggiornata. Cioè non è Top 50 Japan, apri e ti ritrovi la musica di 20 anni fa, ma effettivamente trovi, per esempio, proprio la classifica di Spotify Giappone per quel giorno. Cioè, quindi anche veritiero. Infatti, se non sbaglio, è ancora in classifica addirittura Idol, quella di Yoasobi.
Sì, sì, poi sì, perché in classifica, anche quando sono andata l'ho sentita dappertutto.
Sì, sì, no, ma è bombardamento.
Perlomeno di anime manca, c'è per forza.
Sì. Poi un'altra in classifica molto bella è Kikyugi, che sarebbe il mappamondo. Ed è una canzone di Kenshi Yonezu, che è quella che è stata utilizzata come colonna sonora per il film Il ragazzo e l'airone.
Ah, sì.
Quindi,
sì.
Qui sì, entriamo in un altro capitolo.
Per qualche altra canzone che forse ha fatto per un qualche anime, e volevo appunto andare a dare un'occhiata tra le mie playlist. Anche
questo
di
è Kickback.
Credo sia.
No?
No, non mi cavoli, non sto trovando la. Oh, eccola qui, la mia playlist anime e VG songs, la cronaca. Eccolo qua. No, ha fatto, ecco, mi ricordavo bene di Boku no Hero uh-huh. Academia, Peace Sign. Quindi una delle sigle di apertura, forse della seconda stagione, tipo. E quindi sì, ho presente almeno insomma la voce qual era, e poi altri, ecco, iniziamo a fare magari tipo una specie di elenco di canzoni o band o cantanti singoli che ci piacciono, tipo scorrendo la mia playlist, vabbè, ovviamente mi viene da nominare i Radwimps per via di Your Name.
Certo, perché come dimenticarlo?
Hanno dei bei voci. Sparkle, lui ha una bella voce. Sparkle, Nandemonaya anche, mi piace molto.
Sì.
E poi vediamo un'altra che mi piaceva moltissimo. Questa era la canzone che ho inserito nella mia playlist, era di... oddio, forse voglio mangiare il tuo pancreas, se non vado errato.
Ok.
Come anime, e la band era, sono i Sumika, e anche,
no,
anche
li
loro
conosco.
Mi piacciono, anche loro, ho sentito quelle 2-3 canzoni solo, però pure lì mi piace molto la voce del cantante. Un'altra loro canzone che ho sentito era Lovers, si intitolava, e invece quella del film si chiama Fanfare, quindi molto carina, e poi ne butto lì un'altra giusto per, e poi mi dici tu. Ah, vabbè, okay. Visto che abbiamo comunque citato Oshinoko, la canzone anche finale di Queen Bee, e la canzone si intitola Mephisto.
Fantastici.
Proprio fighissima.
Su Queen Bee abbiamo un altro capitolo, poi, perché
No, no, vai, vai, ovviamente. Aprilo anche adesso se vuoi, non lo so. O prima.
No, lì ci addentriamo in un labirinto, penso che forse non ne usciamo più se parliamo di Quimby, però per altre cose diciamo meglio che non parlo troppo di Quimby perché sarebbe un po' uno spoiler, buttiamola così.
Oh, ok, va bene. Allora lasciamo che guardino o leggano Oshinoko, perché Oshinoko è presente in Italia come manga. Purtroppo l'anime ancora non mi risulta sia uscito, arrivato in italiano legalmente, e quindi sì, leggetelo quantomeno, perché però è un'opera molto molto fatta, cioè figa, fatta bene, bei disegni. E adesso va tantissimo in Giappone, cioè io ho trovato tantissime figure solo della protagonista che vabbè, Ai, no, mi ride perché sa cosa succede, però di lei è pieno pieno di figure e poi anche degli altri due protagonisti, Aqua e Ruby, c'è praticamente di tutto, sia figure che acrilici. Quindi Oshinoko, insomma, se non l'avete ancora recuperato, ve ne ho già parlato in passato, mi sa che è il momento, comunque anche perché deve uscire a breve la seconda stagione anime, quindi prima o poi magari decidono di portarlo anche in Italia.
Ma
E
Crunchyroll ha
dici
comprato
tu.
i diritti.
Ah, ok, perfetto, questo non lo sapevo. Allora probabilmente arriva. E dici tu appunto qualche canzone, qualche cantante che ti garba, magari anche adesso in particolare, con cui sei in fissa.
Sì, allora, ultimamente sto ascoltando una band che si chiama, il nome giapponese, perché spesso poi ecco un altro fenomeno in Giappone è che le band hanno doppio nome. Il nome in cui sono, diciamo, con cui sono conosciuti in patria e il nome poi per l'estero. Quindi, per esempio, questa band che sto ascoltando ultimamente si chiama Suiyobi no Campanera, che vuol dire la campanella del mercoledì. E il loro nome invece per l'estero è Wednesday Campanella.
Ok, va
Quindi
bene.
c'è questa
Ah, oddio,
traduzione, diciamo.
sai che mi è passato un reel su di loro, forse? È possibile
Sì.
che mi sia comparso qualcosa? Sì, quindi devo approfondire, direi.
Possibilissimo perché è uscito proprio adesso l'ultimo singolo che si chiama Tamamo no Mae. E è ispirato a questa figura, diciamo, della mitologia giapponese, se vogliamo dirla così, che sarebbe la, diciamo, come dire, Kyuubi, la volpe a nove
La
code,
volpe a 9 code.
più famosa della mitologia giapponese. Lei ha diciamo, costruito attorno a sé questa figura un immaginario vastissimo, sia è presente come personaggio nei videogiochi Tamamo no Mae, che praticamente lei è una donna, cioè una volpe, una kitsune, che si trasforma in donna ed è la cortigiana preferita del padre dell'imperatore. Quindi questo è il contesto di questa figura e il nuovo singolo di Suiyobi no Campanera si chiama proprio Tamamo no Mae. Lei è vestita come una volpe a nove code, però in stile cyberpunk. Quindi, diciamo,
Oh,
le
figo.
code sono fatte con una specie di fil di ferro coperto da nastri bianchi. Lei è truccata di rosso e nero, ha credo delle trecce bianche e rosse colorate nei capelli. Poi è molto particolare perché porta i capelli metà rasati, cioè tutta la parte della nuca è rasata e poi porta queste treccine lunghissime e diciamo proprio totalmente differente dall'immagine della cantante giapponese che può avere una persona tramite le idol, appunto.
Sì.
E quindi è molto interessante l'ultimo singolo, parla proprio della kitsune e lì si vede lo zampino dell'influenza dei reel, nel senso che il ritornello è molto molto facile da inserire in un reel perché è ripetitivo, è basato sul verso della volpe che in giapponese è konkon, e però non è, diciamo, oddio, non è un testo denuncia, però è sempre carino vedere come una particolarità di questo gruppo rielaborano queste figure storiche o mitologiche nel contesto contemporaneo. Quindi in questo caso
A livello
Tamamo no Mae,
estetico.
sì,
come dicevi.
Dal livello
quindi.
Estetico, sì,
E
ma
poi.
anche appunto le portano nel contemporaneo attraverso i loro testi. E anche un altro singolo molto famoso è chiamato Shoto Kutaishi, come l'imperatore, uno degli imperatori giapponesi del periodo Asta, ed è basato proprio il testo della canzone. Per esempio dice, sì, venite tutti a parlare a uno per volta, poi dice una frase tipo, ah no, no, quello che stai dicendo tu non mi interessa. Ci sono tutte queste frasi che si sovrappongono, perché? Perché c'è questo mito che Shoto Kutaishi, l'imperatore, praticamente aveva la facoltà di ascoltare più di 10 storie contemporaneamente dai sudditi che andavano a lamentarsi o cose del genere, o chi gli andava a fare il report, non so. E loro hanno preso questa caratteristica di Shoto Kutaishi per scrivere questo testo. E diciamo, nel modo visivamente, ecco, per dire, graficamente, hanno reso Shoto Kutaishi con la cantante, con i baffi e il cappello tradizionale giapponese e delle unghie lunghissime glitterate. Quindi è bellissimo vedere anche questa rielaborazione dell'immaginario di figure storiche in questo caso, e dal genere comunque non, diciamo che non è proprio J-pop, perché fanno anche EDM, quindi è particolare come gruppo. E ultimamente li sto ascoltando molto, non si fermano però solo con le figure giapponesi, infatti un altro singolo famoso si chiama Edison, che sarebbe Edison, e anche ve lo consiglio. E poi lei però non è stata ancora presa dal vortice delle sigle degli anime, come accade spesso, quindi lei è ancora
Però
pura
prima o poi
da
mi
questo punto
sa.
di vista.
Mi sa che prima o poi ci casca pure, cioè, oddio, non è una
Sì.
cosa sbagliata perché mi dicevi prima quando chiacchieravamo che è una questione di marketing, quindi di fatto è possibile che, cioè, soprattutto se ora si rendono conto probabilmente, no, col fatto che distribuiscono così tanti anime anche all'estero, magari qualche manager anche delle band e tutto si rende conto che se faccio fare questa canzone come sigla di un anime, la band appunto
Esatto.
avrà successo anche all'estero. Quindi prima o poi penso che capiterà anche a lei.
Glielo auguro a questo punto perché le dinamiche sono proprio queste. In patria fa bene sia al cantante, sia all'anime e a tutto il marketing, perché poi c'è la vendita dei dischi, perché poi è collegato anche all'artwork per i dischi, al videoclip musicale, cioè è proprio effetto riverbero, tutto collegato. Quindi rientra proprio nell'ecosistema del marketing di quel prodotto in toto. Cosa che non accade in Italia, per esempio, le sigle degli anime in Italia sono assegnate a degli artisti che fanno quello di mestiere. E questo in Giappone, esisteva tanti anni fa, dove addirittura nascevano dei gruppi, parlando delle idol, apposta. Mi viene in mente, non so se lo conosci, l'anime Shugo Chiara, non so, I
Cioè,
Guardiani del
conosco il
Cuore.
manga.
Mi
Ho
pare.
il manga
Sì.
io.
Sì, davvero, anche tu, anch'io. Che bello, abbiamo un sacco di cose in
Forse
comune,
ne ho
sto scoprendo.
parlato. Ne ho parlato forse di recente, in questo momento ho un vuoto di memoria perché dovrei aver fatto una puntata. Non mi ricordo manco più di cosa parlo in sto podcast perché parlo di tante robe. Dovrei aver fatto una puntata dove forse l'ho citato perché secondo me è poco conosciuto comunque qui in Italia. E però alla fine era, cioè sì, avevano portato forse persino il cartone, se non sbaglio,
Sì, l'avevano
però
chiamato i
ero già
guardiani del cuore,
troppo
una cosa del
grande.
genere.
Io ero troppo grande già probabilmente perché da quando hanno cambiato appunto i palinsesti, no? Aggiungendo i canali appositamente per bambini e ragazzini, io ormai già comunque. Mi ero spostata a livello di interesse un po' più sulla parte cartacea e quindi cioè, non ho mai seguito più quali effettivamente poi sono arrivati in Italia che magari erano su Boeing o Italia 2,
Vero.
appunto, eccetera. Però mi pare che lui, cioè, che quello fosse arrivato è molto carino. E quindi lì si era creato un gruppo apposito, cioè per
Esatto,
la loro
apposta.
sigla.
Sì. Si chiamavano le Buono, così proprio in italiano, Buono, con un punto esclamativo, ed erano state create proprio per fare le sigle. E infatti erano lo stesso numero dei Shugokiara, quindi dei guardiani della protagonista, venivano vestite con gli stessi colori, i videoclip erano tutti a tema, facevano parte dell'ecosistema dell'anime barra manga.
Sì, dell'opera.
Sì, esatto. Come, però in modo ancora diverso da quello che accade in Italia, perché qua in Italia non è che ci troviamo, per esempio, i gadget, che ne so, di Rossana con la faccia di Cristina D'Avena, cioè sopra, nel senso, o cose del genere, no? Invece lì sì, cioè lì, per esempio, c'erano come gli acrylics, ecco, tipo delle cantanti, vestite come la protagonista quando si trasformava utilizzando uno dei guardiani del cuore. Quindi ecco, c'è sempre una differenza, una peculiarità in come il Giappone tratta il marketing, secondo me in modo molto più feroce e aggressivo, e spesso però poi lascia terra bruciata, perché poi questi cantanti alla fine non hanno fatto più nulla. Ma stessa cosa, un esempio molto più recente del drama, si chiama Bloom, scritto con un 8 al posto della B, ed è un drama che c'è su Netflix, e qui rientriamo nell'ambito di non è nata prima la band e poi il dramma, ma la band è un prodotto del dramma. Questo è molto particolare, questo caso dei Bloom, perché questo dramma c'è su Netflix, ma non è di Netflix, era un Asadora, cioè un manga della mattina, se non sbaglio, o era il Kinyobi no Dorama, cioè il manga del venerdì, uno dei due, perché comunque in Giappone i drama, che sono i telefilm giapponesi, che hanno come tematica il romanticismo e diciamo l'adolescenza, queste tematiche così, perché poi ci sono anche proprio i telefilm che diciamo si distinguono proprio anche solo visivamente, ci si accorge che non è un cioè che è un telefilm e non un dorama. Perché i drama usano anche dei filtri molto forti, tipo, non so, Barbara D'Urso, cioè veramente abbaglianti. E comunque particolare perché è la storia di questi ragazzi che vogliono diventare degli idol, quindi fa vedere come diventano degli idol, e diciamo poi c'è questa storia d'amore tra il ragazzino della band e l'insegnante. E qui invece ci ricolleghiamo a un altro dei temi preferiti nella letteratura giapponese, ovvero il rapporto tra sensei e deshi, quindi tra maestro e discepolo, o sensei e appunto gakse, studente. E però cosa è successo? Il drama non solo parla di questo gruppo idol, ma il gruppo idol è stato veramente creato per tutta la durata del dramma. Hanno fatto le canzoni d'apertura e di chiusura del drama e anche l'album. Quindi loro, quando nel drama i ragazzi dovevano preparare il nuovo singolo da rilasciare, quel singolo poi usciva insieme alla puntata, effettivamente, come singolo.
Cavoli.
E quando c'era un concerto nel drama, quel concerto in realtà era un vero concerto filmato.
Vero concerto, mamma mia.
Esatto, è stato fatto apposta per il drama. E alla fine del drama, però, il gruppo è stato sciolto. Hanno fatto
Che
l'ultimo
però,
grande concerto.
cioè, è assurdo perché mi viene da chiedermi allora, ma che budget hanno per questi dorama? Perché cioè, per fare un concerto vero, solamente per poterlo filmare, teoricamente. Cioè,
Sì.
poi, oddio, tutto fa brodo a livello di marketing, quindi in verità non è solo per il dramma stesso, però cioè, devi avere comunque un botto di soldi per fare una cosa che sembri anche realistica, appunto, perché altrimenti basterebbe molto meno.
Ma sì, ma in realtà, secondo me il budget è basso, perché comunque è filmato, appunto, nel senso, come vita reale, quindi non è che devono investire tantissimo nella produzione proprio del dramma. Poi il concerto loro comunque ci guadagnano in quel setting, quindi non era solo una perdita. E i fan comunque non era fruibile tutto in una volta con binge watching come ce l'abbiamo adesso su Netflix, ma usciva appunto con una cadenza, se non sbaglio, settimanale. Non ne sono sicura. Doveva essere settimanale la cadenza, non ne sono tanto sicura. E quindi comunque in qualità di fan del drama, avevi il desiderio di andarli a vedere da vicino.
Sì. Se la
Quindi
giocano bene, tutto sommato, in effetti, come cioè, per sfruttare, cioè sfruttano la fama che ha già il drama per fare il concerto che serve per,
esatto,
fare
per inserirlo nel drama. Esatto.
E nel frattempo cercano anche di riguadagnarci, sì, diciamo, quello che ci vanno a spendere. Devo dire, non fa una piega ed evidentemente funziona, quindi no, complimenti. Esatto. E poi sì, come dicevi tu, il marketing, cioè già questo lo dimostra, è martellante, ma perché mm-hmm. poi dopo però queste robe qua appunto le trovi dappertutto, cioè in ambienti come il Donki o altri negozi simili dove trovi anime, manga, eccetera, ma in realtà appunto anche se non sbaglio il proprio mandare
le librerie,
o esatto, le librerie dove ci sono infatti anche tipo le foto, le checky si chiamano, mi pare, degli idol, degli attori, può darsi mm-hmm. che li chiamassero così.
Shishi sono solo per i disegni, non mi ricordo se Shikishi si usa anche per le foto.
No, Shikishi è una roba, no, ho detto proprio checky, non so se è la parola giusta, mi sa che mi sfugge, però cioè, sapevo che c'era una parola che indicava queste tipo polaroid quasi mm-hmm. degli idol, degli attori,
sì,
in qualsiasi zona comunque tu vada di questi negozi, c'è lì, solo in quella zona lì, una musica che magari è quella del merchandise che vedi davanti a te, e ti sposti 2 metri e c'è un altro piccolo altoparlante che anche vedi, e quindi in realtà in un negozio ci sono almeno 5-6 musiche diverse.
È vero.
Che quindi, cioè, diciamo, se hai dei problemi anche di attenzione, tutto, impazzisci in posti del genere, secondo me.
Sì.
Però cioè, dimostra infatti questo martellamento che non è quindi poi dopo mm-hmm. solo visivo e di acquisto, ma addirittura uditivo, ti entrano veramente nel cervello in tutti i modi possibili, quindi anche con la musica.
Infatti. No, ma poi con questa cosa che mi hai fatto venire in mente appunto delle foto, del merchandising piazzato in negozi come per esempio Donki è molto aggressivo come negozio, cioè già per le loro cose che vendono te le spargono ovunque, c'è una quantità di prodotti, cioè sembra quasi di entrare nel magazzino di AliExpress, non lo so, così hai la qualunque, cioè nel Donki trovi dallo spazzolino a un massaggiatore per la testa, a il cibo, cose a caso,
il 90% di possibilità che venda quello che cerchi c'è di sicuro,
esatto,
cioè,
esatto.
Tu dici mi serve sta cosa, vado a vedere se c'è al Donki e sì. Il 90% lo trovi.
Ed è proprio in questo tipo di negozi che, come hai detto tu, c'è proprio un'area con un piccolo altoparlante, i gadget spesso sono posizionati, per esempio, gli album, le foto, e una, per esempio, come posso dire, un pannello trasparente con tipo una locandina, sì. E il tutto appoggiato su una specie di tavolino basso con un pilastro sotto. E sembra quasi una kamidana, cioè una mensola per una divinità. Questa cosa mi ha fatto venire in mente. È che come proprio visivamente vengono esposti gli oggetti relativi, soprattutto succede con le idol questa cosa, o con gli idol, anche coreani, è proprio appunto alimenta la figura dell'idolo, ma proprio come feticcio. Quindi è anche molto interessante questa forma che prende, cioè non è il semplice stand di come quando una persona va nel negozio di dischi anche in Giappone, come per esempio se si va da Tower Records è normale il negozio di dischi, stanno lì appoggiati, sì. Invece c'è questa mistificazione, se la vogliamo chiamare così, della figura, sì, del cantante.
Sai cosa
così
mi è tornato in mente pure un'altra roba che mi è successo, perché sono stata, se non sbaglio, è successo a Ikebukuro, alla Sunshine City, che è sta mm-hmm. specie di, sì, anzi senza sta specie, è un depato, quindi un sì. centro commerciale gigantesco, pieno di negozi. Io c'ero andata in realtà perché mio amoroso voleva andare al Pokémon Center, quindi vabbè. Abbiamo dovuto vederli tutti, quindi. E nel frattempo che, che ci siamo presi una roba al Pokémon Café che c'è anche lì. Ci stavamo bevendo la roba e in realtà avevo già sentito da un pezzo sto rumore come se ci fosse appunto un concerto, ed effettivamente c'era un concerto ed è quello che qua chiameremmo, e penso anche lì lo chiamino, in store, ed erano un gruppo di, penso, idol emergenti, oddio non lo so quanto emergenti, magari sono strafamosi, però in realtà lì davanti non è che ci avessero chissà quante fan, e che però facevano la loro esibizione. E poi dopo c'era, perché dopo siamo scesi, che dovevamo andare verso l'area del cibo, e quindi ci siamo passati di fianco, e c'era il momento dell'incontro, diciamo, con l'idol. Perché poi, cioè, sì, la mistificazione, come dici tu, è anche in questo aspetto qua, che praticamente ti metti lì, fai la coda, e c'è quasi sicuramente, almeno con loro, c'hai questa possibilità di stringergli la mano,
non lavarla mai più,
farti la foto, esatto, farti la fotina e via. Lì ho visto che, cioè, almeno mi hanno dato l'impressione di prendersi un po' più di tempo, che tipo chiacchieravano un pochettino con fan, ma probabilmente perché appunto erano anche pochine tutto sommato, e o magari perché anche loro, essendo ancora poco famosi, devi lavorarte la fan base, così ti crei lo zoccolo duro da lì e poi dopo cresci, no? Però anche lì c'è questo senso di, oh mio Dio, cioè divinità praticamente, scesa in terra, che aspetti fino all'ultimo per solo poterci parlare, e poi dopo, già che ci sei, infatti lì davanti magari loro hanno gli oggetti da venderti.
Sì, e quindi in verità, magliette, ecco,
esatto, favoriti. Sì, c'è tutto. Magari c'è anche, infatti, anche lì il lightstick.
Il ventaglio, così.
I ventagli, qualunque cosa, esatto. Quindi mi è capitato anche, in effetti, di vederli dal vivo, ora che ci penso. E in effetti è impressionante. E io, guarda, ti ringrazio perché ci hai dato, cioè, veramente tantissime informazioni, soprattutto appunto a livello sociologico, che era una cosa che non mi aspettavo, perché, cioè, voglio sempre che siano chiacchierate, che mettano a loro agio gli ospiti, però come tutti quelli che ti hanno preceduto, ci hai dato, secondo me, qualcosa su cui riflettere intanto, e due, anche appunto qualcosa da ascoltare di nuovo, perché abbiamo citato un botto di cose. E ti voglio lasciare, perché io non sapevo ancora come intitolare, nel momento in cui ho creato questo nostro incontro, la puntata, e non so nel momento in cui parlo come la intitolo, però ti voglio lasciare la domanda quindi provocatoria: secondo te è meglio la musica giapponese o quella coreana, quindi J-pop o K-pop?
Io vorrei rispondere no comment, però, cioè, nel senso,
così non vale, cioè,
mi devo esporre. Allora, per i miei gusti personali, per me la musica giapponese vince anche su quella euroamericana, mettiamola così, dai.
Ah, okay.
Ascolto solo quella, praticamente, non so se sono io un caso particolare, ma sai cos'è? Perché, non so, rientra perfettamente in quello che cerca il mio orecchio, quindi... Okay. Anche dal punto di vista di significato, questo, secondo me, se avrò il piacere di essere invitata di nuovo, perché mi sono davvero divertita a fare questa chiacchierata con te, qui possiamo aprire tutto un altro capitolo, mi piacerebbe approfondire di nuovo i cantanti anonimi, intanto vi consiglio di ascoltare Ado, Fujikaze e Zutomayo. Questi ve li lascio così per ultimi.
Fujikaze è un altro che è diventato virale, nel senso, con i reel e tutto quanto, quindi sicuramente l'avete sentito, andate a cercarlo e scoprirete che l'avevo già sentita questa. E volentieri accetto questo tuo slancio per eventuali approfondimenti, e quindi chiedo anche agli ascoltatori, insomma, se volete approfondire un po' la musica giapponese anche sotto altri aspetti, perché abbiamo toccato vari punti, quindi magari ne possiamo centrare uno specifico, fatemelo sapere sia nelle risposte di Spotify, oppure mi potete scrivere su Instagram orient_alea94, e ovviamente vi lascio anche link di riferimento del profilo di Naomi, e mi sa che vi lascio anche il link per Kotodama, dove troverete il suo articolo dedicato al City Pop, perché vale veramente la pena, e poi in realtà vale la pena tutta la rivista, quindi già che ci siete vi niente
ovviamente.
Male, quindi mi sembrava giusto, e io di nuovo ti ringrazio veramente tanto di essere stata
grazie
qua.
Grazie a te, Alessia.
Grazie
a tutti.
Otsukaremashita. Buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. Bye bye. Japan Wildlife.